Andiamo al messaggio su Sansone. Leggeremo un po' della sua storia per imparare lezioni che si applicano ai tempi di oggi. Il messaggio è intitolato Decisioni? Hai chiesto prima a Dio e atteso per la risposta? La saggezza di cercare il Signore e attenderlo.
Wow.
Inizio con la scrittura di Abacuc 2, verso 1. Io starò al mio posto di guardia, mi metterò sopra una torre e starò attento a quello che il Signore mi dirà e a quello che dovrò rispondere circa la rimostranza che ho fatta.
Gloria a Dio, questo è il messaggio di oggi, fratelli. È il messaggio principale, vi preghiamo di mettervi in attenzione, concentrazione e l'antenna puntata verso il Signore,
Amen.
cuore aperto per ricevere le sue benedizioni nel nome di Gesù Cristo. Allora, ti ho dato la foto di Sansone, vero?
Sì.
L'hai messo sulla radio?
Sì.
Ecco, qui c'è la sua falsa amante qui che gli taglia i capelli e poi Sansone accecato lì che butta giù le colonne. Questa è storia vera, è storia nella Bibbia. Gloria a Dio che oggi vogliamo estrarre con l'aiuto dello Spirito Santo nel nome di Gesù le lezioni per noi. Qual è il messaggio di Sansone per noi oggi per i pizzie che stiamo attraversando? Gloria a Dio. Allora, io comincerei dicendo che a volte, io credo che siamo un po' troppo familiari con il Signore e non lo rispettiamo come dovremmo, come nostro Dio, come nostro Padre. È importante cercare di non essere religiosi perché la religione è una brutta imitazione della fede. È il mondo secolare che fa una fotocopia di Dio, del cristianesimo. E nelle religioni c'è gente di tutti i colori, sono sinceri, meno sinceri, mezzo cuore, falsi, veri, c'è di tutto nelle religioni. Allora, gli occhi su chi dobbiamo tenerli, gli occhi? Su Gesù. E lui è il Signore che guida, e questo che dobbiamo seguire, il Signore. Allora, ti ho dato alcune scritture, Angelina, mi leggeresti la prima,
Sì.
Giovanni 5?
Giovanni 5, 19. Gesù quindi rispose e disse loro: in verità vi dico che il figlio non può da se stesso fare cosa alcuna se non la vede fare dal padre, perché le cose che il padre fa, anche il figlio le fa ugualmente.
Alleluia, alleluia. Quindi il Signore non faceva niente se non la vedeva al Padre. Doveva essere fatta dal Padre. E allora Gesù, e così noi dobbiamo essere così. Vedere, fare quello che Dio ci fa vedere. Giovanni 5,
Giovanni
al
5:30.
30.
Io non posso far nulla da me stesso, come odo, giudico. E il mio giudizio è giusto, perché cerco non la mia propria volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato.
Va bene? Sì, è vero che Dio ci ha dato la maestà di scelta, abbiamo il privilegio di scegliere, non siamo animali, contrariamente alle sciocchezze dell'evoluzione, non siamo animali. Se loro si sentono animali sono affari loro. Io sono creato a immagine di Dio, non dell'animale. Quindi queste sono animalate, dire che siamo del regno animale. Siamo del regno divino, figli di Dio. E allora Gesù faceva quello che il Padre lo guidava. E noi dobbiamo aspettare che il Padre ci guidi, che ci mostri cosa fare, e allora la cosa avrà successo. E a volte quello che ci mostra è il contrario della nostra mente carnale, della logica carnale, umana. L'esempio di Gesù, il Figlio di Dio, lui no, non fa assolutamente nulla che non sia la volontà del Padre. Quindi sì, possiamo scegliere, ma le scelte ci sono di due tipi. Prima a modo nostro e non funziona. Basta guardare nel mondo. Numero due, scegliere quello che è volontà di Dio. Il Signore non ci obbliga, ci dà la scelta. E quello però funziona sempre. Giudici 16, andiamo a Sansone.
Giudici 16, 16 a 21.
Ecco, la storia di Sansone, che è il punto che voglio toccare oggi, la storia che fratelli voi conoscete, ma ci sono alcuni punti che vorrei sottolineare oggi. Il Sansone c'ha un amante, Dalila, che Lui era tipo abbastanza facilone, andava, saltava di donna in donna, trovava una donna che gli piaceva, una filistea, non doveva essere ebrea, i genitori l'hanno sgridato, ma Sansone, testa dura, dice no, voglio una donna filistea. E poi quella l'ha persa, l'ha trovato un'altra, e che sarebbe questa qua? Giudici 16. Ecco, andiamo.
La donna faceva ogni giorno pressione su di lui con le sue parole e lo tormentava. Egli ne fu rattristato a morte.
Cioè, lui cosa voleva sta donna? Cioè, i filistei, i principi filistei, cinque principi, hanno offerto un sacco di soldi se lei avesse carpito il segreto della forza di Sansone, che volevano ucciderlo, volevano catturarlo. E allora hanno detto: prendiamo la sua amante qui, che è una filistea, e l'hanno minacciata. O scopri il segreto e ti daremo un sacco di soldi, o altrimenti ti distruggiamo te e la tua famiglia. E allora lei non era, diciamo, molto fedele, allora lei faceva pressione su di lui e lo tormentava per sapere qual era il suo segreto della sua forza. Verso 17.
Egli ne fu rattristato a morte e le aperse tutto il suo cuore e le disse: Non è mai passato rasoio sulla mia testa, perché sono un nazireo consacrato a Dio dal seno di mia madre. Se mi tagliassero i capelli, la mia forza se ne andrebbe, diventerei debole e sarei come un uomo qualsiasi. Dalila, visto che egli le aveva aperto tutto il suo cuore, mandò a chiamare i principi dei Filistei e fece dire loro: Venite su, questa volta, perché egli mi ha aperto tutto il suo cuore. Allora i principi dei Filistei salirono da lei e portarono con sé il denaro. Lei lo fece addormentare sulle sue ginocchia. Chiamò un uomo e gli fece tagliare le 7 trecce della testa di Sansone. Così giunse a domarlo e la sua forza lo lasciò. Allora lei gli disse: Sansone, i Filistei ti sono addosso! Egli, svegliatosi dal sonno, disse: Io ne uscirò come le altre volte e mi libererò. Ma non sapeva che il Signore si era ritirato da lui.
Il Signore si era ritirato da lui perché lui aveva rivelato il suo segreto a una donna pagana.
21. I Filistei lo presero e gli cavarono gli occhi, lo fecero scendere a Gaza e lo legarono con catene di bronzo, ed egli girava la macina nella prigione. Giudici 16, 16 a 21.
Sansone era un grande uomo di Dio. Ma è cascato nella fossa che spesso anche noi cadiamo dentro. Sansone era diventato troppo familiare, si era preso troppa confidenza con Dio, troppo poco rispettoso. E questa è ricetta per il disastro. Attenzione che a non confidare troppo nella. Cioè che Dio ci ama, che ce ne approfittiamo, che diventiamo, prendiamo confidenza con la sua grazia, il suo amore, la sua misericordia, possiamo fare quello che vogliamo, mangiare il frutto proibito dell'albero, tanto Dio è amore, ci perdona, non è così la storia. Sansone, per via del grande talento della sua forza divina, lui comincia a fare di testa sua e trascura l'umiltà di chiedere a Dio prima di prendere decisioni, racconta, rivela il suo segreto senza chiedere a Dio. Allora Sansone comincia a pensare che tutto quello che faceva era automaticamente volontà di Dio. Perché no? Sono l'uomo di Dio, sono il giudice di Israele, guarda che forza che Dio mi ha dato, tutte le donne svengono quando mi vedono, io sono in gamba. Si sentiva l'unto. E poteva ricorrere al talento della sua forza quando voleva, come una specie di magica lampada di Aladino da strofinare, da cui fuoriusciva questo genio magico della sua forza e tutto era risolto. E qui casca l'asino. E come l'asino, Sansone finisce alla macina. Giudici 16.
Giudici 16:21. Lo legarono con catene di bronzo ed egli girava la macina nella prigione.
Alleluia. Immaginate Sansone mentre gira la macina, cieco, accecato, senza occhi. Lui, il numero uno di Israele, il terrore dei Filistei, a girare la macina come un asino, la macina per trebbiare il grano. Fratelli, se non vogliamo finire orbati a macinare per i Filistei di oggi, non facciamo lo sbaglio di Sansone, che confidava nella sua forza sovrannaturale, pensava che gli fosse sufficiente. Tutti, ciascuno di noi, abbiamo i nostri talenti, intelligenza, pregi. Ma nel momento che cominciamo a pensare che non abbiamo bisogno di chiedere a Dio come faceva Gesù, ad ogni svolta, ogni bivio, ogni decisione, ecco che immediatamente ci stiamo avviando verso la via della nostra mente carnale che sempre ci porta a qualche macina per asini. Leggiamolo, Proverbi 14:12.
Proverbi 14:12. C'è una via che all'uomo sembra diritta, ma essa conduce alla morte.
Quante volte abbiamo fatto la scelta che ci sembrava la più giusta? Litigare con la moglie, maltrattarla. Una moglie che non ci capisce, non ha capito chi siamo, non ha capito chi sono io. Io non so se l'ha capito Dio chi sono io. Lui senz'altro l'ha capito. C'è una via che l'uomo sembra diritta, ma finisce per condurre alla morte. Ci sembra diritta, sì, comunismo, capitalismo, marxismo, fascismo, materialismo. Tutti quelli che praticano, hanno praticato queste cose, gli sembrava giusta. E quanti sono giunti alla morte tramite queste cose? Quanti stanno soffrendo oggi perché stanno facendo la cosa che, la cosa migliore, la cosa che più gli sembra giusta? Una gabbia di matti, vediamo. Parlamento italiano lì, tutti che si odiano, si offendono, si ammazzerebbero se potessero. Una gabbia di matti. Eppure la logica della matematica divina, della verità, della parola di Dio è lì, basterebbe seguirla. Gloria a Dio. Torniamo a Sansone.
Sì.
Lui si pente, Dio gli concede il suo ultimo desiderio. In questo che appare essere il solo suicidio autorizzato da Dio.
Giudici 16, 26 a 31. Sansone disse al ragazzo che lo teneva per mano: lasciami che io possa toccare le colonne sulle quali poggia la casa e mi appoggi a esse.
La casa era il tempio dei Filistei, dove c'erano, dice la Bibbia, 3.000 filistei c'erano, anche sul tetto stavano.
Wow. La casa era piena di uomini e donne, e tutti i principi dei filistei erano lì. E c'erano sul tetto circa 3.000 persone, fra uomini e donne, che stavano a guardare mentre Sansone faceva il buffone. Allora Sansone invocò il Signore e disse: Signore mio Dio, ti prego, ricordati di me. Dammi forza per questa volta soltanto, oh Dio, perché io mi vendichi in un colpo solo dei Filistei per la perdita dei miei due occhi. Sansone tastò le due colonne di mezzo che sostenevano la casa, si appoggiò ad esse, all'una con la destra, all'altra con la sinistra, e disse: che io muoia insieme con i Filistei. Si curvò con tutta la sua forza, e la casa crollò addosso ai principi e a tutto il popolo che c'era dentro. Così quelli che uccise mentre moriva furono di più di quanti ne aveva uccisi durante la sua vita. Poi i suoi fratelli e tutta la casa di suo padre scesero e lo portarono via. Quindi risalirono e lo seppellirono fra Sorea ed Estaol, nel sepolcro di Manoa suo padre. Egli era stato giudice di Israele per 20 anni.
Gloria a Dio. Il Signore lo aveva suscitato per mantenere il diavolo a una distanza, i nemici di Israele, i Filistei, a una distanza. E infatti si erano calmati molto davanti a lui. Eppure un peccato di carne per saltare di letto in letto lo ha perduto, lo ha perso. E questa donna lo ha talmente ossessionato che ha rivelato il suo segreto. Attenzione alle cose carnali che ci ossessionano. Attenzione. Non si può rivelare i segreti di Dio che Dio ci ha dato a nessuno. Sono tra me e Gesù. Ci sono cose che sono solamente tra me e il Signore. La crescita dei capelli. Gloria a Dio. Per imparare la lezione, rileggiamo bene il verso 20. Sansone non sapeva che il Signore si era ritirato da lui. Sansone neanche si rende conto che l'unzione lo aveva lasciato. Quando confidiamo troppo in noi stessi, l'unzione di Dio ci lascia. Non la salvezza, non lo Spirito Santo, l'unzione è un'altra cosa. Dopo avere lo Spirito Santo, però camminare in disubbidienza. Lo vediamo in Matteo 7, 23, 21 al 23. E la cosa diventa tragica, perché neanche ce ne rendiamo conto, continuiamo ad andare avanti nella carne pensando che sia lo Spirito. E come si fa a sapere la differenza? Ti metti in ginocchio. Ti disperi davanti a Gesù, ti metti in ginocchio nella tua cameretta e chiudi la porta in privato, in segreto, cerchi il tuo Dio e continua a cercarlo finché lo trovi. Come lo trovi? Senti la sua pace che ti entra nel cuore. E dopo averlo dato al Signore, stai zitto, ascolti, e il Signore parlerà nella confusione del tuo cuore. Attraverso la pace ti parlerà. E come si caccia via la confusione? La confusione si caccia via lodando il Signore. E poi aspetti. Ed entra la pace. Nella pace il Signore ti parlerà. Cerchiamo di non essere come quelli del mondo che corrono, corrono e non arrivano da nessuna parte. Come galline spennacchiate sotto la pioggia. E corriamo. Ma neanche sappiamo dove corriamo. Vai in una metropolitana a Milano, vai in questi autobus pieni di gente, vanno a scuola, vanno a lavorare, questo, quella. Fagli una domanda, sai cosa stai facendo? Ah sì, vado a lavorare, mi servono soldi. Per cosa? E devo mangiare. E? Mia famiglia. E? Tutto finisce al cimitero. Il mondo non sa dove va, dove corre, perché si dà premura. E allora cerchiamo di non essere come il mondo che va sempre avanti senza rendersi conto di dove va. E stiamo camminando nella nostra forza, nella nostra carne e non nella potenza del Signore. E alla fine, indifesi, cadiamo nelle trappole del nemico. Rileggiamolo, rileggiamolo. C'è una via che all'uomo sembra diritta, ma essa conduce alla morte. Attenzione alle vie che sembrano giuste. Un giocatore di carte mi disse una volta: per 3 mesi non ho potuto vincere una lira. E i soldi più grossi li ho persi quando avevo carte buone. Che se non hai carte buone non punti. Questo quando ero nel mondo, attenzione adesso, Dio mi liberi. Va bene? Quindi, e quando ci sentiamo nel giusto, la via sembra diritta, la strada è giusta, tutti sono d'accordo con me, però conduce alla morte. Proverbi 14, 12. Se applichiamo a noi oggi questi principi, vediamo taluni fratelli che avevano preso alla leggera gli avvertimenti che Dio ci ha ripetutamente dato e ridato, avvertimenti di prepararci. Il Signore ci dice da anni: viene il temporale, viene la tempesta, viene il sistema anticristo, siete nel tempo della fine, preparatevi. Beato chi si è preparato. Ma troppe persone volevano vedere per credere. Molti religiosi nel mondo oggi vogliono vedere prima. E E invece dovevano pregare disperatamente per sapere. Non vedere per credere, ma pregare per sapere. Potete scrivervelo. Non vedere per credere, ma pregare per sapere. E questi fratelli, amati fratelli, non sono andati dal Signore con preghiere, digiuni, per avere la conferma che il nostro messaggio ricevuto veniva da Dio. E per questo motivo abbiamo ora taluni fratelli assolutamente impreparati. Nel mezzo della, chiamiamola, pestilenza e minimarchio. Capite di cosa parlo? Sì. Viviamo in un'era che c'è un'inquisizione di internet qua. E chi vuole capire, capirà. Visto che i tirannosauri della censura sono qua. Tutto è avvenuto improvvisamente. L'apparenza era una sciocchezza che sarebbe passata come tante influenze, ma invece hanno cominciato a siringare, sono aumentati, sono cresciuti il male. Il diavolo ha strumentalizzato questa emergenza al punto che adesso è diventato, chiamiamolo, l'utensile principale dell'attuale zizzania anticristo del mondo per avere potere sui popoli. Sto parlando delle siringate, sto parlando dei green diavoli. È un sistema adesso anticristo mondiale per ottenere potere sui popoli. Vi siringate quando diciamo noi, e se non vi siringate, anche se è illegale obbligarvi, però non vi facciamo andare a lavorare, crepate di fame. È l'utensile principale della zizzania anticristo per ottenere il suo potere sulla gente, sulle nazioni, sui popoli, sul mondo globalizzato, che poi è lo scopo di tutto questo che succede. Le nazioni non lo sanno, il diavolo sì, però sì, è lui che la Bibbia chiama lo spirito dell'aria. Cos'è? Me lo legge Efesini 2:2, per favore.
Sì.
Va bene.
Efesini 2:2. Ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli.
E il diavolo è la potenza nell'aria. Ci sono tre stadi. Va bene, c'è... I cieli sono tre, c'è la terra e poi c'è tre cieli, va bene, secondo Corinzi 12 ci sono tre cieli, il primo è le nuvole che vediamo, primo cielo. Poi c'è il cielo del diavolo che è tutto intorno, che il diavolo è adesso in cielo, dice Apocalisse 12, il diavolo in cielo, mm-hmm. E il secondo cielo, completamente separato dal terzo cielo dove c'è Dio. Va bene, infatti tanta gente che ha esperienze che muore, esperienze di vita dopo la morte, vanno in cielo, sono lì per delle ore, e dicono abbiamo passato, abbiamo sfrecciato, e prima c'era un sacco di diavoli in tutte le parti, hanno visto, altri vanno in un tunnel, altri invece hanno passato una stratosfera, uscite da questo cielo, entrano nell'altro cielo dove c'è il diavolo. Paolo in 2 Corinzi 12 dice ci sono tre cieli, dice. E dopo c'è il terzo cielo, ci sono gli angeli. Quindi il diavolo è il dio dell'aria, il suo mondo, e lui è nell'aria, dappertutto. Mm-hmm. Lui e i suoi demoni, miliardi di demoni. Però abbiamo lo Spirito Santo, alto là, chi va là, nessuno Amen. Osi preoccuparsi.
Amen.
Abbiamo Gesù Cristo nel cuore, lo Spirito Santo intorno, ma c'è una condizione. Qual è, Angela?
Di essere fedeli.
Essere fedeli, camminare nella volontà di Dio, con la bussola del Vangelo davanti, anzi la bussola è lo Spirito Santo. Il Vangelo è la cartina, però non sai mai se la cartina la giri di qua o la giri di là. E allora ci vuole la bussola. Con la bussola aderisci alla cartina, la bussola ti dice dove è il nord, e giri la cartina verso nord. Ho capito, nord è là. E allora la freccetta dice diritti di qua. Quindi bussola Spirito Santo, cartina della parola, e sai dove stai andando. Va bene? Aiutaci Signore Gesù, aiutaci Signore Amen. In questo mondo pieno di diavoli, ma grazie a Dio gli angeli sono intorno a noi.
Amen.
Alleluia. E adesso il diavolo ha messo anche la museruola al mondo, cioè la mascherina, che è un po' il simbolo del suo controllo mondiale. Ehi, mascherina, chi lo dice? Satanasso. E ancora per poco, fratelli, tenete duro. tenete duro perché abbiamo Gesù e alla fine tutto andrà bene. Tranquilli, fratelli. Il governo ombra guida il mondo, però non si vede questo governo, ma lo si sente attraverso la oppressione. È un governo che è infiltrato attraverso le banche e il loro denaro, sia le destre che le sinistre, i media che le religioni e le scuole e tutto. Guidato nell'oscurità da sette sataniche che non si mostrano, operano come gli scarafaggi, nel buio, nelle fogne. Chiediamo al Signore, allora, adesso questo, basta che clicchi internet dove ti pare, queste cose, c'è tanta gente che l'ha capita, queste cose, abbiamo capito tutto, cosa sta facendo il diavolo, bene, bene, bene. La domanda però che bisogna chiedere al Signore, se siamo i profeti di Dio, cos'è che dobbiamo chiedere? Signore, cosa dobbiamo fare? Cioè non basta sapere cosa fa il diavolo, basta sapere che i ricconi egoisti controllano zizzania, depopolazione, abbiamo capito. E che facciamo? Andiamo in strada a manifestare? Chi vuol fare lo faccia. Servirà qualcosa? Risolverà tutto? No. Per risolvere tutto dobbiamo fare come faceva Gesù. Quello che dobbiamo fare, il Signore ce l'ha già detto e ce l'ha ridetto, come tutti i nostri fratelli membri della nostra missione sanno bene. Però per gli altri fratelli nuovi che magari ci cliccano in internet, lo ripetiamo. Dice il Signore su cosa dovete fare, Matteo 10:23. Angela.
Quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra, perché io vi dico in verità che non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che il Figlio dell'uomo sia venuto. Matteo 10:23.
E andiamo anche a Matteo 2:13. Parla di Giuseppe e Maria, anche loro dovettero seguire questa regola.
Matteo 2:13. Dopo che furono partiti, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: alzati, prendi il bambino e la sua madre, fuggi in Egitto e restaci finché io non te lo dico, perché Erode sta per cercare il bambino per farlo morire. Matteo 2:13.
Gloria a Dio. Quindi neanche Gesù e sua madre e suo padre putativo si poterono sottrarre a questa regola. Quando c'è una persecuzione, non fare come le chiese addormentate che Dio ci proteggerà. Dio è potente. Allah Akbar. Allah è grande. Dio è grande. Yahweh è grande. Stiamo qui seduti a poltrire e scaldare le panche in chiesa perché Dio è potente. No, caro. Prendi il bambino e fuggi in Egitto. E no, ma Dio è potente, io mi siedo a Betlemme, ammazzano tutti i bambini, noi no perché Dio è potente. È così che fece Giuseppe e Maria, assolutamente no.
No.
Stai in Egitto, restaci finché te lo dico io, perché Erode sta cercando il bambino per farlo morire, lo vediamo in Apocalisse 12:6. Cosa dice? E 5 anche.
Apocalisse 12:5. Ed ella partorì un figlio maschio, il quale deve reggere tutte le nazioni con una verga di ferro, e il figlio di lei fu rapito vicino a Dio al suo trono. 6. Ma la donna fuggì nel deserto, dove ha un luogo preparato da Dio, per esservi nutrita per 1260 giorni.
Che tribolazione! E guarda, devi cominciare in effetti dal 4.
Apocalisse 12:4. La sua coda trascinava la terza parte delle stelle del cielo e le scagliò sulla terra. Il dragone si pose davanti alla donna che stava per partorire, per divorarne il figlio, non appena l'avesse partorito.
Quindi quello avvenne quando Gesù così, avvenne quello Erode che uccise i bambini Betlemme.
Sì, sì, sì.
Avvenne. Oggi Erode è tornato, oggi però uccide tramite mezzi più sofisticati, perché tempo che vai, era che vai... Va bene, sistema diabolico che trovi. Quindi ci vuole un nazismo per ingannare la Germania, un fascismo per ingannare gli italiani, un comunismo per ingannare la Russia, un capitalismo per ingannare l'Occidente. Quindi oggi ci vuole, una volta si sacrificavano i bambini a Moloch, si bruciavano i bambini su Moloch. Adesso invece i Moloch si chiamano ospedali per abortire, e i sacerdoti di Moloch sono i dottori pro-aborto. E adesso ci sono queste siringate, c'è il green diavolo, Quindi c'è, cambia la terminologia, ma i diavoli sono gli stessi, le stesse corna, lo stesso forcone, lo stesso Satana. Dobbiamo solamente guardare al di là della mascherata. Adesso si vestono in modo elegante, moderno. E allora, il punto che sto facendo, Matteo 10:23, Matteo 10:23 e Matteo 2:13, qual è il punto? Il punto è che è importante di muoversi. Perseguito una città, fuggite in un'altra. Così fece Giuseppe Maria con Gesù, così fecero tutti gli uomini di Dio. Mosè dovette fuggire in Madian per 40 anni prima di liberare Israele. Abramo dovette rifugiarsi in Egitto e poi scappare dall'Egitto. Cioè, gli uomini di Dio, lo leggiamo in Ebrei 11, sempre vissero con le tende. Oggi le tende come si chiamano? Si chiamano tende, ma anche camper, anche roulotte, anche da sinamossa. Quindi è inutile sedersi in questo edificio religioso a scaldare pan, che tanto Dio ci protegge. Dio non vi protegge, no! Perché? Perché non ha protetto i cristiani in Iraq, in Siria, in Afghanistan, in Russia, quando Lenin ha ucciso 400.000 cristiani. Perché? Perché Dio ci protegge attraverso i profeti che vi dicono cosa fare. Fuggi in Egitto, fuggi in Sud America, fuggi al Polo Sud, al Polo Nord, ti dirà dove. Quindi l'importanza è di essere in grado di muoversi, non impantanarsi nelle banche, nei soldi, negli immobili. Questa è la mia casa, l'ho pagata 20 anni, 30 anni di mutuo, morirò qui. Ma figurati, non è la tomba che Dio ha scelto per te. Muoviti e vai a servire il Signore da un'altra parte. Ma devo vendere, cerca di venderla. E se non ci riesci, vai lo stesso. Dalla in mano all'agenzia, la venderà lei. E vattene. Spostarsi. Imparare dagli zingari che si spostano in continuazione, e neanche Hitler, che voleva sterminarli, ci è riuscito. E allora, dice Gesù, non finiranno mai i luoghi dove andare, dice Gesù, Matteo 10:23. Ma ciascuno deve decidere per sé. Per quanto riguarda la mia famiglia, come ho detto già in passato, Dio ci ha mostrato a noi il Sud America, un posto ideale, parlano tutti la stessa lingua più o meno. È facile spostarsi di nazione in nazione. In Europa devi imparare l'ungherese qui, il polacco là, lo sloveno di qua, il croato di là, il serbo di lì, il romeno di là. Quindi ogni nazione che cambia deve imparare una lingua. In Sud America parlano quasi tutti, 20 nazioni parlano lo spagnolo. Per me è il posto, è la zona. Ognuno dovrà pregare. E allora io mi sono spostato. Nel terzo mondo, insomma, dove credo che la pressione dell'anticristo che viene sarà più suave, sarà più leggera, diversa dall'Europa ormai germanizzata, quelli che io chiamo il Quarto Reich. Qual è il Quarto Reich? È la globalizzazione mondiale, che presto andrà sotto il totale tallone dell'anticristo. Va bene? Infatti la Germania sarà il centro delle 10 nazioni che sosterranno l'anticristo. E trovatevi una casa, mio suggerimento ragazzi, trovatevi una casa nel luogo, la nazione, il luogo fuori dall'Europa o fuori dalle 10 nazioni dell'anticristo, che la Bibbia ci dice quali sono, oppure fuori dalle città, in qualche montagna, in qualche posto, che verrà molto peggio di quello che vedete adesso. Trovatevi una casa nel luogo dove Dio vi ha mostrato di andare. Fuori dalle 10 corna, le 10 nazioni che sosterranno l'anticristo. Le ripeto di nuovo. Le 10 corna sono le 10 nazioni che erano il centro dell'impero romano e che adesso il 7° impero mondiale è la continuazione del 6° che era l'impero romano. E che queste 10 nazioni sono Portogallo, Spagna, Francia, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Germania, Austria, Grecia, Italia. Va bene? Gloria a Dio. Bene, io lo ripeto, chissà che la ripetizione aiuta la memoria. Uscire da questa nazione, le altre nazioni in Europa, non è il paradiso sulla terra, ma non è neanche il centro, il zoccolo duro dell'anticristo, dove lui lì fa e sfa. ci saranno anche guerre in queste 10 nazioni, Bibbia profetizza anche quello. Ah, procuratevi un pulmino che potrete camperizzare a piacere, ma che non deve apparire un camper turistico. Perché? Perché i campi turistici attirano la criminalità, che certo aumenterà, e anche di molto nelle crisi che vengono. Sto guardando al futuro, vi sto dicendo quello che avverrà fra qualche anno, qualche mese, qualche anno. Vi ricordate le cose che stanno avvenendo adesso? Più o meno ve lo dissi 7 anni fa, mm-hmm. 6 anni fa, perché sì. Allora cominciò la radio, ma io lo dicevo anche prima, però, vero Angela?
Sì, sì.
Ecco,
sì.
Anche prima della radio.
Sì, perché le profezie erano le stesse anche ecco. Prima.
E lo Spirito Santo le interpretava allo stesso modo anche prima. Angela, non abbiamo cambiato una virgola dal messaggio,
no,
correggi se mi sbaglio.
No, è vero.
Lo stesso messaggio che Dio ci ha dato è quello che vedete adesso, il Signore ce l'aveva detto. E chi ci segue da 7 anni alla radio lo sa benissimo. E adesso vi dico, le cose peggioreranno. So che andate nelle chiese, Evangelo Prosperità, e vi dicono tutto bene, tutto a posto, dormi. Dormi, chi è che lo dice? Che è Povia, c'è una canzone, dormi.
Sì. Com'è
che dice?
Fate la nanna, bambini.
Fate la nanna.
Verranno tempi migliori.
Dormi nelle chiese, in questi edifici. Pregate per le pecorelle incastrate in questa religione. Tante pecorelle. E allora ascoltate questi consigli, vi suggerisco, potreste averne bisogno. Va bene. E allora, dicevo, un pulmino che potete usare se dovete spostarvi per un'emergenza, andare dal posto A al posto B. E nel pulmino, perché pulmino? Nel pulmino ci puoi dormire, ecco perché. Butto il materasso della nonna, metti un piccolo gabinetto chimico, mezzo metro per mezzo metro, e ciao, sopravvivi con quelle due cose lì. Il resto con calma, va bene. Ne avete bisogno per le cose che io vedo avvenire. Ed è anche una buona sicurezza spostarsi quando volete. Vi spostate con la vostra camera da letto, la vostra cucina, il vostro bagno. Ovunque andate avete una base per un giorno, 2 giorni, 3 giorni, 3 mesi, 4 mesi. Quello è necessario. E poi, non è che ti prepari per l'emergenza nel mezzo dell'emergenza.
Eh no, troppo tardi.
Va bene, non è che compri un estintore quando l'incendio è esploso.
No.
Non fare assicurazione dall'auto dopo l'incidente. Preparare queste cose per tempo.
Amen.
Proverbi 22:3
dice: l'uomo accorto vede venire il male e si nasconde, ma gli ingenui tirano avanti e ne subiscono le conseguenze. Proverbi 22:3.
Ok, la parola qui è foolish in aramaico, vuol dire stupido. Lo stupido va avanti e ne porta le conseguenze.
Ingenui.
I fratelli disorientati, che non sanno cosa fare, ma anche, lo Spirito Santo dice, anche se adesso chiedete, se adesso chiederete al Signore, Lui vi guiderà. Potrà essere più difficile, potrà essere più complicato, ma più complicato di ieri ovviamente, ma se più aspettate, domani sarà molto più complicato di oggi. E per il Signore, Angela, Marco 9:23. Cosa dice il Signore? Marco 9:23.
E Gesù, dici se puoi, ma ogni cosa è possibile per chi crede. Marco 9:23.
Alleluia.
Amen.
Va bene, non ci sono difficoltà che il Signore non ti può aiutare. Se sei ammalato, se non hai soldi, se tutti ti odiano, guarda al Signore. E questo che ha fatto Gesù per 3 anni e mezzo. E perché ha fatto così, ha salvato il mondo dei credenti. Mai disperare. Dio è sempre a tiro di preghiera, ma preghiera vera. Il segreto è sempre di onorare il Signore, non religiosamente, ma nel cuore. Cerchiamolo non dopo la decisione, magari quella sbagliata, ma prima, per tempo, prima di imboccare quella svolta, prima di fare quella partenza, prima di rimanere. Il Signore e la sua guida devono sempre venire prima. Non è un consiglio, è un comando, un'ordinanza divina. Benedetti chi obbedisce, guai a chi non ascolta. Leggiamolo. Devi andare a Proverbi 3, cominciare dal 5 fino al 9, per favore.
Proverbi 3, 5 a 9. Confida nel Signore con tutto il cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento. Riconoscilo in tutte le tue vie ed egli appianerà i tuoi sentieri. Non ti stimare saggio da te stesso. Temi il Signore e allontanati dal male. Questo sarà la salute del tuo corpo e un refrigerio alle tue ossa. Onora il Signore con i tuoi beni e con le primizie di ogni tua rendita. Proverbi 3, 5 a 9.
Gloria a Dio. Non ti appoggiare. La cosa principale è onorare il Signore al primo posto, va bene, e non ti appoggiare al tuo discernimento. Lo fece Salomone? Salomone si appoggiò al suo discernimento quante volte, Angela?
Tante volte, non lo so.
La Bibbia ti dà il numero.
Quante?
1000.
Come lo sai?
1000 mogli.
Ah, 1000 mogli.
Ha avuto 300 concubine e 700 mogli o l'incontrario, mi ricordo.
Ah, sì, sì.
Uno o l'altro. Comunque 1000 mogli ha avuto. Mm-hmm, mm-hmm. La Peppa, ma è possibile che non ce n'era una che andava bene in tutto Israele? Questo deve avere una motoretta dalla piaggia per andare a visitarla, deve avere una Vespa. Dico una cosa pazzesca. E alla fine, al finale, che ha controllato 1000 donne, va bene, una più alta, una più bassa, una più grassa, una più magra, una più così, l'altra più cos'ha. Ecclesiaste capitolo 1, cosa ha detto? Vanità delle vanità,
tutto è vanità.
Qual è il guadagno di quello che l'uomo fa sotto il sole? E alla fine, dopo che ha controllato 1000 donne, va bene, evidentemente non riusciva a dormire 2 notti di fila con la stessa, doveva cambiare ogni... Poi ci vuole 3 anni, eh? Ci vuole 3 anni per controllare 1000 donne. E alla fine dice, vanità delle vanità. Tutto è... Io ho una moglie, immagina se ne avessi 2. Angela, immagini, io non so come facevano i poligami nel Vecchio Testamento, bah, avranno avuto una moglie è sufficiente nel bene e nelle battaglie. Fratelli, siate fedeli con quello che Dio vi dà. E allora andiamo, Angela, la prossima scrittura che mi devi dare è Proverbi 16, dall'1 al 3.
Proverbi 16, 1 a 3.
Stiamo studiando il segreto della felicità, il segreto di trovare la volontà di Dio, il segreto di evitare, dribblare le maledizioni di Satana, il segreto della protezione. Proverbi 16, 1 a 3.
All'uomo spettano i disegni del cuore, ma la risposta della lingua viene dal Signore. Tutte le vie dell'uomo a lui sembrano pure, ma il Signore pesa gli spiriti. Affida al Signore le tue opere, e i tuoi progetti avranno successo. Proverbi 16, 1 a 3.
Gloria, gloria al Signore. Tutte le vie dell'uomo a lui gli sembrano
pure.
Pure. Tu, 2 che litigano hanno sempre ragione. Guarda i politici, sì. Galli da combattimento. Si beccano fino a che uno muore, cioè viene a perdere le elezioni, quello che è. Se non scoppia una guerra, perché c'è anche di quello, eh? 2 mondiali, secolo passato. Quando litiga è sempre ragione. Poi viene il Signore e invece lui cosa fa, Signore? Pesa gli spiriti. Come si fa a pesare uno spirito? Il Signore pesa lo spirito. Cosa vuol dire? Che ti guarda nel cuore, ti guarda nella mente, nell'anima, ti guarda di dentro. Altro che raggi X, sai, fra raggi X, vedi, tu ti metti davanti lì e vedi, Angela diventa uno scheletro. Il Signore di più ti fa raggi spirituali per controllare la tua anima. Il Signore sa, leggi, dammi la scrittura su questo, Ebrei 4:12.
Ebrei 4:12. Infatti la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio, e penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla. Essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore.
La parola di Dio, altri che raggi X, ma mi fanno un baffo raggi X. La parola di Dio divide lo spirito di Dio da quello del diavolo, i nostri pensieri carnali dai nostri pensieri che vengono da Dio, le nostre intenzioni per la gloria di Dio dalle nostre intenzioni per la gloria nostra, le intenzioni per la gloria della nostra chiesa carnale, l'edificio della domenica, dalla chiesa mondiale di Cristo. Sono due chiese diverse. Mi auguro che noi siamo parte del corpo di Cristo al 100%. Dio ci aiuti. Salmo 37, 5 e 6.
Salmo 37, 5 e 6. Riponi la tua sorte nel Signore, confida in Lui ed Egli agirà. Egli farà risplendere la tua giustizia come la luce e il tuo diritto come il sole di mezzogiorno. Salmi 37, 5 e 6.
Va bene, davanti alla difficoltà, davanti alla morte, alla malattia, al diavolo, riponi la tua sorte nel Signore, confida in Lui ed Egli
agirà.
Agirà. Vuoi vedere il Signore agire? Devi abbandonarti, come si suol dire, appeso morto. Se tu vai a salvare uno che sta affogando, a me mi insegnavano quando ero adolescente, mi insegnavano come salva, io non è che so nuotare chissà cosa, ma per salvataggiare uno che sta affogando, tu voilà, nuoti, lo afferri, e quello se si aggrappa a te, al tuo collo, alla tua mano, al tuo braccio, mi dicevano, quel che devi fare è devi dargli un pugno fortissimo per ammortirlo, perché sennò affogate tutte e due. Infatti uno in gamba, c'era uno che stava affogando, questo era in gamba, guardava, muore, sta affogando, chi è capace di andare a salvare? Nessuno si muoveva. E c'era un signore che guardava. Tutti dal panico, sta affogando. Chi è capace di andare a salvare? Nessuno si muoveva, paura che andavano sotto anche loro. Finalmente questo fa glu glu e sviene. Allora questo tipo si toglie il pastrano e si tuffa. Quattro abbracciate lo raggiunge, gli mette il braccio intorno al collo e con l'altro braccio nuota. E tutti dicono, ma perché hai aspettato così tanto? Sai cosa gli ha detto? Se no saremmo affogati entrambi. Se vogliamo che il Signore ci salva, dobbiamo essere appeso morto, tra virgolette. Dobbiamo arrenderci, abbandonarci. Si chiama biblicamente confidare. Abramo si è abbandonato a Dio appeso morto. Ha smesso di lottare, preso Isacco, messo sull'altare. Gesù si è abbandonato appeso morto, per così dire. Si è fatto crocifiggere. I martiri hanno confidato nelle fiamme, nelle crocifissioni, davanti ai leoni, nelle torture, appeso morto. Fratello Giuseppe, è facile predicarle? Sì, facilissimo. Dio ci aiuti, Dio mi aiuti a essere capace a fare queste cose che io predico. Dio mi aiuti, Dio ci aiuti.
Amen.
Salmo 145, 19.
Egli adempia il desiderio di quelli che lo temono, ode il loro grido e li salva.
Salmo 34, 9 e 10.
Temete il Signore, o voi che gli siete consacrati, poiché nulla viene a mancare a quelli che lo temono. I leoncelli soffrono penuria e fame, ma nessun bene manca a quelli che cercano il Signore.
Vuoi avere sempre ogni bene? Cerca il Signore. Vuoi scegliere la decisione giusta, andare in direzione giusta? Cerca il Signore. Non ascoltare i giornali, i media del diavolo. Non ascoltare quelli che lanciano fuoco e fulmine, minacciano. Il diavolo sa solo minacciare. Ma nel nome di Gesù noi lo facciamo scappare. E il diavolo è sempre scappato davanti a Gesù. davanti agli uomini di Dio, come Golia davanti a Davide. Va bene, l'importante è che noi confidiamo. Luca 12, 30-32. E concludiamo.
Perché è la gente del mondo che ricerca tutte queste cose, ma il Padre vostro sa che ne avete bisogno. Cercate piuttosto il suo regno, e queste cose vi saranno date in più. Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il regno.
È piaciuto di darvi il regno. C'è un regno nel cielo, un regno, va bene? Che c'è il nome scritto di quelli che sono stati fedeli, che hanno dato tutto.
Vendete i vostri beni e dateli in elemosina. Fatevi delle borse che non invecchiano, un tesoro inesauribile nel cielo, dove ladro non si avvicina e tignola non rode.
La ruggine non rode.
Luca 12, 30-32.
Gloria, Signore. Io credo che c'è un altro piccolo messaggio che il Signore mi ha dato, una profezia, dopo di questo messaggio. Posso darlo?
Sì.
Per favore.
Una profezia di Gesù.
Sì, si chiama Inno alla Vittoria. Un messaggio di Gesù. Grazie Gesù, Signore. Amati, ricordatevi che avete già vinto in me, nel mio Spirito Santo. Il nemico è un oggetto sconfitto. Lui lo sa. E freme di frustrazione. Che ne dicono certe religioni carnali, la mia salvezza è inscindibile, indissolubile, come è scritto.
Malachia 3, verso 6. Poiché io, l'Eterno, non muto, e perciò voi, o figlioli di Giacobbe, non siete consumati. Romani 11, 29. Perché i doni e la vocazione di Dio sono senza pentimento. Numeri 23, 19. Il Dio non è un uomo perché egli mentisca, né un figliol d'uomo perché egli si penta. Quando ha detto una cosa non la farà? E quando ha parlato non manterrà la parola?
Dice il Signore, il nemico sa che non può derubarvi della salvezza eterna che io vi ho dato. Cerca di derubare la sola cosa che può, è l'olio delle vergini. Il vostro premio e corona di sposa eterni. È frustrato per quelli di voi fedeli che sarete chiamati al mio trono a giudicare, mentre lui sarà destinato alle fiamme eterne. Dopo il perdono dei vostri peccati e dopo la vostra salvezza per grazia, io vi ho anche offerto il meraviglioso dono di condividere con chi mi sarà fedele il mio trono.
Apocalisse 3, 21.
Io condividerò con voi di regnare con me per l'eternità nell'infinito regno del Padre. E di questa futura autorità dei fedeli, che Satana è geloso e furente. La sua invidia lo porta a cercare di distruggere tutto e tutti. Ma come è scritto, io l'ho segregato sotto i piedi della vostra fede. Lui sa che i suoi giorni sono contati. E poi? E poi sarà il suo inferno eterno.
Apocalisse 12, 9-12. Il gran dragone, il serpente antico, che è chiamato diavolo e Satana, il seduttore di tutto il mondo, fu gettato giù. Fu gettato sulla terra e con lui furono gettati anche i suoi angeli, sapendo di aver poco tempo.
Vi ho chiamati a resistere. La vittoria è alla vostra portata. Ancora per poco la mia chiesa dovrà soffrire, ma i miei fedeli vinceranno attraverso ogni battaglia. Perché io sono con voi e lo è la mia onnipotenza. I miei angeli sono sempre a vostro fianco per sorreggervi quando la via si facesse troppo dura. E non sarete mai provati al di là delle vostre forze, perché io sono con voi, non vi lascio mai. Non temete, io sono con voi. Io ho annientato anche la morte.
Isaia 25, 8 a 12. Annienterà per sempre la morte. Il Signore l'Eterno asciugherà le lacrime da ogni viso. Torrà via di su tutta la terra l'onta del suo popolo, perché l'Eterno ha parlato. In quel giorno si dirà: ecco, questo è il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato, ed Egli ci ha salvati. Questo è l'Eterno in cui abbiamo sperato, esultiamo, rallegriamoci per la sua salvezza. Poiché la mano dell'Eterno riposerà su questo monte, mentre Moab sarà trebbiato sulla sua terra come si pigia la paglia del letamaio. Di mezzo al letamaio egli stenderà le mani come le stende il nuotatore per nuotare, ma l'Eterno farà cadere la sua superbia con le trame che ha ordite. E l'altra fortezza delle tue mura egli la debolirà, la batterà, la tererà fin nella polvere. Isaia 25, 8 a 12. Apocalisse 20, 10. E il diavolo sarà gettato nello stagno del fuoco e dello zolfo, dove è la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli.
Grazie Signore, alleluia, alleluia. Ti ringraziamo Gesù, gloria a te Signore.
Amen.
Ti diamo la lode Signore.
Grazie Signore.
Grazie Signore Gesù. Amen. Io al verso 10, mi rileggi il verso 10?
Dell'Isaia 25?
Sì, per favore.
Poiché la mano dell'Eterno riposerà su questo monte, mentre Moab sarà trebbiato sulla sua terra come si pigia la paglia nel letamaio.
Grazie Signore. Anche l'undici.
Di mezzo al letamaio egli stenderà le mani come le stende il nuotatore per nuotare, ma l'Eterno farà cadere la sua superbia con le trame che ha ordite. E l'altra fortezza delle tue mura egli la demolirà, la batterà, la tererà fin alla polvere.
Amen. Gloria a Dio, fratelli, nessuno tema. Il nostro Dio è in controllo. Gloria al Signore. Dammi un'altra scrittura, per favore, ti prego. Isaia 62, 4 a 6.
Isaia 62, 4 a 6. Non sarai chiamata più abbandonata, la tua terra non sarà più detta desolazione, ma tu sarai chiamata la mia delizia e in lei, e la tua terra maritata. Poiché il Signore si compiacerà in te, la tua terra avrà uno sposo. Come un giovane sposa una vergine, così i tuoi figli sposeranno te. Come la sposa è la gioia dello sposo, così tu sarai la gioia del tuo Dio. Sulle tue mura, Gerusalemme, io ho posto delle sentinelle. Non taceranno mai, né giorno né notte. Voi che destate il ricordo del Signore, non abbiate riposo. Isaia 62, 4 a 6.
Gloria al Signore. Con questo concludiamo, fratelli, il messaggio.
Grazie,
allora, in conclusione, fratelli, non preoccupatevi troppo per le difficoltà che il diavolo vi mette intorno. Occhi su Gesù, fratelli, occhi sul Signore, occhi sulla sua potenza. Cerchiamolo, Signore, non è lontano.
Amen.
È sempre a tiro di una preghiera. Lui è un Dio miracoloso. Lui sorregge. Lui viene da quelli che lo cercano. Ci penserà Dio alle difficoltà intorno a noi, fratelli.
Grazie,
mai,
Signore,
mai preoccuparsi. Mai. Questa è una cosa che credo che, non so se posso dirlo imparata, ma che mi ha aiutato tantissimo nei momenti più difficili del bisogno. Quando molti scappavano, buttavano il fucile, buttavano la spada della parola, e scappavano. E il Signore mi dice: vai avanti. Ma tutti scappano. Vai avanti. Ma c'è questo problema. Vai avanti. Io sono Dio. Ma il diavolo? Niente. Guarda bene dove è il diavolo. Eccolo. Ed era sempre sotto i miei piedi. E il Signore faceva cose che io neanche mi immaginavo. La risposta sa una porta sulla destra si apriva a sinistra. La risposta è: ho bisogno di soldi. Il signore rispondeva in un altro modo: senza soldi. Arrivati a un porto, dovevamo andare in un'isola, soldi al solito. Cantare, ragazzi. Andiamo, insomma, per accorciare una lunga storia, evangelizzato il capitano, ci ha messo sulla nave, siamo andati e ci hanno fatto pagare il biglietto. Come? Abbiamo dovuto fare cantare con la chitarra, canti cristiani, grazie a Dio. Io ho dovuto fare un teatrino, perché sempre fatto teatrini io qua e là. Io sono un pagliaccio coi fiocchi. E facevo il teatrino del Vangelo, ovviamente. Grazie Signore. Quindi mai preoccuparsi. Ma e mangiare? Vai. Come mi vesto? Vai. I soldi? Vai. Va bene. Il Vangelo, ci sono due lettere potentissime nel Vangelo. Quali sono?
Tutte sono potentissime.
Due, dice va.
Ah.
Capito? Va. Se non fai il va, non c'è Vangelo. Prima fai il vai e poi io al Vangelo. Gloria a Dio, Angela.
Amen.
Io ti do il microfono.
Sì. Mettiamo un canto, Signore, e poi proviamo a fare un collegamento con Dali.
Alleluia, ti benedico. Gesù.
Ascoltiamo Antonio Mora. Gloria. Non si turbi il vostro cuore.
Alleluia.
Le mie stanze son pronte nel cielo, io le ho preparate per voi. Non si turbi il vostro cuore, perché di nuovo vi vedo. Sono andato davanti a voi per apparecchiarvi un luogo dove io vi accoglierò e dove vi ristorerò. Come una donna che indoglie e gioisce quando dà alla luce il bambino e non si ricorda più del suo dolore, così voi quando io verrò, quando in gloria vi incontrerò, vi rallegrerete di una gioia ineffabile. Non ricorderete mai più la tristezza ed il dolore. Nella nuova Gerusalemme vi è solo la gioia. Non si turbi il vostro cuore, presto a voi ritornerò. Abbiate fede in Dio e abbiate fede in me. Come una donna che indoglie e gioisce quando dà alla luce il bambino e non si ricorda più del suo dolore, così voi quando io verrò, quando in gloria vi incontrerò, vi rallegrerete di una gioia ineffabile. Non ricorderete mai più la tristezza ed il dolore. Nella nuova Gerusalemme vi è solo la gioia. Nella nuova Gerusalemme vi è solo la gioia.